Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grossissimo saluto da parte mia, quindi bentornati all'ascolto del nostro consueto programma. Bene, oggi è lunedì, quindi primo giorno della settimana, mi auguro ben carichi per stare con noi tutta la settimana, quindi fino a venerdì. E lunedì scorso, quindi una settimana fa, abbiamo iniziato lo studio del libro di Samuele. Un libro storico dell'Antico Testamento in cui si parla di persone fuori dal comune. Abbiamo letto dal voto di Anna e della nascita di suo figlio Samuele. Abbiamo letto che il popolo di Israele chiede per un re e che Dio dona Saul come re. Ora siamo al capitolo 13, che parla ancora della vita di Saul, che non fu esemplare perché il suo cuore era ribelle e ben presto il peccato prese il sopravvento. Iniziamo comunque adesso la lettura dei primi 7 versetti di 1 Samuele, capitolo 13. Saul aveva 30 anni quando cominciò a regnare e regnò 42 anni sopra Israele. Saul si scelse 3.000 uomini di Israele. 2.000 stavano con lui a Michmas e sul monte di Betel e 1.000 con Jonathan a Gibea di Beniamino. Rimandò invece il resto del popolo, ognuno alla sua tenda. Jonathan batté la guarnigione dei Filistei che stava a Geba, e i Filistei lo seppero. Allora Saul suonò la tromba per tutto il paese e disse: «Lo sappiano gli ebrei», e tutto Israele sentì dire: «Saul ha battuto la guarnigione dei Filistei», e Israele si è reso odioso ai Filistei. Così il popolo fu convocato a Gilgal per seguire Saul. I Filistei si radunarono per combattere contro Israele. Avevano 30.000 carri, 6.000 cavalieri e gente numerosa come la sabbia che è sulla riva del mare. Salirono dunque e si accamparono a Michmas, a oriente di Bet-Aven. Gli israeliti, vedendosi ridotti a mal partito, perché il popolo era messo alle strette, si nascosero nelle caverne, nelle macchie, tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne. Ci furono degli ebrei che passarono il Giordano per andare nel paese di Gad e di Galad. Quanto a Saul, egli era ancora a Gilgal, e tutto il popolo che lo seguiva tremava. Saul fu re di Israele per 42 anni. Egli scelse 3.000 uomini per il suo esercito, di cui 2.000 li destinò a Michmas e sul monte di Betel alle sue dirette dipendenze, e 1.000 li lasciò di istanza a Gibea di Beniamino, agli ordini di suo figlio Jonathan. Sappiamo che a quel tempo il territorio di Israele era sotto il diretto controllo dei Filistei. L'atto ostile che scatena la guerra tra Filistei ed ebrei viene compiuto da Jonathan, che scaccia la guarnigione lasciata dai Filistei come presidio a Geba. Mentre i Filistei radunano il loro esercito numeroso e ben equipaggiato e si accampano a Michmas, Saul chiama a raccolta il popolo a Gilgal. Troppo evidente appare l'inferiorità dell'esercito ebreo. I Filistei possedevano carri e cavalieri, fanti ed armi, ed erano in grado di mettere in campo un'efficiente macchina da guerra. Al dispiegarsi delle forze nemiche, gli israeliti si danno alla fuga, e quelli che si trovano radunati presso Saul a Gilgal sono in preda alla paura. Saul non li incoraggia, né li sprona a credere nel Signore. Anche la sua fede dorme. Continuiamo ora la lettura dei versetti dall'8 al 14 di 1 Samuele, capitolo 13, in cui si narra la ribellione di Saul. Egli aspettò 7 giorni, secondo il termine fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal, e il popolo cominciò a disperdersi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse: «Portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza», e offrì l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto che arrivò Samuele. Saul gli uscì incontro per salutarlo, ma Samuele gli disse: «Che hai fatto?» Saul rispose: «Siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i Filistei erano radunati a Michmas, mi sono detto: ora i Filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato il Signore. Così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto». Allora Samuele disse a Saul: «Tu hai agito stoltamente. Non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre. Ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore, e il Signore l'ha destinato a essere principe del suo popolo, poiché tu non hai osservato quello che il Signore ti aveva ordinato. Saul è in attesa di Samuele già da qualche giorno per consultare l'Eterno e offrire l'olocausto e sacrifici di ringraziamento, ma Samuele tarda e la situazione gli sta sfuggendo dalle mani. Vedendo che il popolo comincia ad abbandonarlo, decide di fare a modo suo, contravvenendo alla legge mosaica che prescrive che sia il sacerdote e non altri ad offrire sacrifici a Dio, offre, pensate, egli stesso l'olocausto, macchiandosi di un grave peccato. Saul dimostra di non avere una fede salda in Dio. Pensa che invocare la benedizione del Signore equivalga a un rito propiziatorio, simile a quelli praticati dalle popolazioni pagane che cercavano di ingraziarsi il favore dei loro dei prima di intraprendere un'impresa importante. Non ci si può ricordare di Dio solo nel bisogno. Alla base della vita cristiana vi è un rapporto personale, costante, completo con Dio, per cui l'Apostolo Paolo dirà: «Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me». L'uomo vecchio, ribelle, disubbidiente, peccatore, che era in noi, muore per far posto a un uomo nuovo, creato all'immagine di Dio, rigenerato nel cuore e nella mente, e la cui vita si identifica completamente con quella di Dio, suo Signore e suo Salvatore. Quando questo miracolo si realizza nella vita dell'uomo, non abbiamo più bisogno di momenti particolari per invocare la benedizione del Signore, perché il Signore cammina con noi, è costantemente vicino a noi, e noi conosciamo per esperienza la sua volontà per farla, come figli suoi. Saul non era in questa condizione davanti al Signore, per cui cerca il favore di un Dio che non è il suo Signore, dimentica la sua legge e disubbidisce ai suoi comandamenti, dimostrando di non amare Dio più di se stesso. Saul era stato scelto da Dio per essere re del suo popolo, era stato chiamato a un compito importante, di grande prestigio, di grande responsabilità, ma non aveva saputo essere all'altezza della situazione. Il Signore gli comunica per bocca di Samuele che il suo regno non sarebbe durato ancora a lungo, perché egli, il Signore, si era scelto un uomo di fede, di suo gradimento, che egli aveva destinato a essere principe del suo popolo. Concludiamo l'esame del capitolo 13 di Primo Samuele, leggendo dal versetto 15 al 23. Poi Samuele partì da Gilgal e andò a Gibea di Beniamino, e Saul passò in rivista il popolo che si trovava con lui. Erano circa 600 uomini. Ora Saul, Jonathan, suo figlio, e la gente che si trovava con essi occupavano Gibea di Beniamino, mentre i Filistei erano accampati a Micmas. Dall'accampamento dei Filistei uscirono dei guastatori divisi in tre schiere. Una prese la via di Ofra verso il paese di Saul, l'altra prese la via di Betoron, la terza prese la via della frontiera che guarda la valle di Seboim verso il deserto. Allora in tutto il paese di Israele non si trovava un fabbro, poiché i Filistei avevano detto: «Impediamo agli ebrei di fabbricarsi spade o lance». E tutti gli israeliti scendevano dai Filistei per farsi affilare chi il suo vomere, chi la sua zappa, chi la sua scure, chi la sua vanga. Il prezzo della rotatura era di un pim per le vanghe, per le zappe, per i tridenti, per le scuri e per aggiustare i pungoli. Così nel giorno della battaglia avvenne che in mano a tutta la gente che era con Saul e con Jonathan non si trovava né una spada né una lancia, se ne trovava soltanto in mano di Saul e di Jonathan, suo figlio. Intanto una guarnigione dei Filistei uscì a occupare il passo di Micmas. Samuele parte per Gibea di Beniamino e Saul passa in rassegna il suo piccolo esercito che contava 600 uomini. Dall'accampamento dei Filistei escono dei guastatori che si dividono in tre schiere, dirette ad est, ad ovest della montagna di Betel, in modo da chiudere gli ebrei in una morsa. Una guarnigione va ad occupare il passo di Micmas. Lo scontro è ormai imminente, schiacciante la superiorità numerica e tecnica dei Filistei in confronto agli ebrei che non dispongono neppure di rudimentali armi da taglio. È detto che solo Saul e Jonathan possedevano una spada. Nella guerra contro i Filistei, Jonathan riporta un'importante vittoria che dà forza e incisività all'azione dell'esercito israelita, ma l'impulsività, la sventatezza di Saul rischiano di volgere in tragedia un momento di gioia ed esultanza. Leggiamo a questo proposito i primi 16 versetti del capitolo 14 di Primo Samuele. Un giorno, Jonathan, figlio di Saul, disse al suo giovane scudiero: «Vieni, andiamo verso la guarnigione dei Filistei, che è là, dall'altra parte». Però suo padre non disse nulla. Saul stava allora all'estremità di Gibea, sotto il melograno di Migron, e la gente che aveva con sé ammontava a circa 600 uomini. E Aia, figlio di Aitub, fratello di Icabod, figlio di Fineas, figlio d'Eli, sacerdote del Signore a Silo, portava l'efod. Il popolo non sapeva che Jonathan se ne fosse andato. Fra i passi attraverso i quali Jonathan cercava di arrivare alla guarnigione dei Filistei c'era una punta rocciosa da una parte e una punta rocciosa dall'altra parte. Una si chiamava Boses e l'altra Senè. Una di queste punte sorgeva a nord, di fronte a Michmas, e l'altra a mezzogiorno, di fronte a Geba. Jonathan disse al suo giovane scudiero: «Vieni, andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi. Forse il Signore agirà in nostro favore, poiché nulla può impedire al Signore di salvare con molta o con poca gente». Il suo scudiero gli rispose: «Fa tutto quello che ti sta nel cuore, va pure, ecco, io sono con te dove il cuore ti conduce». Allora Jonathan disse: «Ecco, noi andremo verso quella gente e ci faremo vedere da loro. Se ci dicono: fermatevi, finché veniamo da voi, ci fermeremo al nostro posto e non saliremo fino a loro. Ma se ci dicono: venite su da noi, saliremo, perché il Signore ha deciso di darli nelle nostre mani. Questo ci servirà di segno». Così si fecero vedere tutti e due dalla guarnigione dei Filistei. E i Filistei dissero: «Ecco gli ebrei che escono dalle grotte dove si erano nascosti». Gli uomini della guarnigione, rivolgendosi a Jonathan e al suo scudiero, dissero: «Venite su da noi, che abbiamo qualcosa da dirvi». Jonathan disse al suo scudiero: «Sali dietro a me, poiché il Signore li dà nelle mani di Israele». Jonathan salì, arrampicandosi con le mani e con i piedi, seguito dal suo scudiero. E i Filistei caddero davanti a Jonathan, e lo scudiero dietro a lui li finiva. In questa prima disfatta, inflitta da Jonathan e dal suo scudiero, caddero circa 20 uomini, sullo spazio di circa la metà di un iugero di terra. Lo spavento si sparse allora nell'accampamento, nella campagna e fra tutto il popolo. La guarnigione e i guastatori furono anch'essi spaventati. La terra tremò. Fu uno spavento terribile. Le sentinelle di Saul a Gibea di Beniamino guardarono e videro che la moltitudine si sbandava e fuggiva qua e là. Due giovani, il figlio primogenito del re e il suo scudiero, privi di mezzi, di esperienza. Nel capitolo precedente avevamo letto che disponevano di una sola spada. Decidono di rompere gli indugi e di assalire la guarnigione dei Filistei, di stanza al passo di Michmas. Li anima il desiderio di liberare il popolo dagli oppressori e li sostiene la fede nel Signore che può salvare, indipendentemente dal numero delle persone, dei mezzi a disposizione. Jonathan parte per la sua impresa di nascosto, in incognito, senza seguito, ma fermamente convinto che il popolo del Signore, che è legato a lui da un patto, non debba temere nulla da parte di persone che sono senza Dio. Jonathan sa che la loro forza è nel Signore e che per il Signore nulla è impossibile. Tanta è la fiducia che egli ripone nel Signore, fino al punto che egli conosce già quale sarà il segno della vittoria. Se i Filistei della guarnigione gli avessero detto di recarsi pure su da loro, il Signore li avrebbe certamente dati nelle sue mani. Due uomini riescono a sopraffare una guarnigione di 20 uomini e il terrore della morte, suscitato da Dio, si diffonde nell'esercito dei Filistei. In preda al panico, i Filistei sono in rotta e questo è il segno che Dio sta operando e Saul se ne rende conto. Vediamo ora l'evolversi della situazione leggendo i versetti dal 17 al 24, sempre da Primo Samuele, capitolo 14. Allora Saul disse alla gente che era con lui: «Fate l'appello e vedete chi se n'è andato da noi». E fatto l'appello, mancavano Jonathan e il suo scudiero. Saul disse ad Aia: «Fa accostare l'arca di Dio». Infatti l'arca di Dio era allora con i figli di Israele. Mentre Saul parlava con il sacerdote, il tumulto andava aumentando nell'accampamento dei Filistei, e Saul disse al sacerdote: «Ritira la mano». Poi Saul e tutto il popolo che era con lui si radunarono e avanzarono fino al luogo della battaglia. Ed ecco che, in mezzo ai Filistei, la spada dell'uno era rivolta contro l'altro, e la confusione era grandissima. Ora gli ebrei, quelli che già prima si trovavano con i Filistei, ed erano saliti con essi all'accampamento del paese circostante, fecero voltafaccia, e si unirono anch'essi agli israeliti che erano con Saul e Jonathan. Anche tutti gli israeliti che si erano nascosti nella regione montuosa di Efraim, quando udirono che i Filistei fuggivano, si misero a inseguirli da vicino per combatterli. In quel giorno il Signore salvò Israele e la battaglia si estese fin oltre Bet-Aven. Gli uomini di Israele in quel giorno erano sfiniti, ma Saul fece fare al popolo questo giuramento: «Maledetto l'uomo che toccherà cibo prima di sera, prima che io mi sia vendicato dei miei nemici». Così nessuno del popolo toccò cibo. Saul raduna tutti i suoi uomini e li spinge alla battaglia. A lui si uniscono pure gli ebrei che erano schiavi dei Filistei e quelli che si erano nascosti nella zona montuosa di Efraim. Ancora una volta l'intervento del Signore conduce Israele alla vittoria sui suoi nemici e l'esercito dei Filistei viene completamente sgominato. Gli israeliti che avevano combattuto erano sfiniti, ma in questa circostanza Saul non dimostra di agire con un buon senso. È tutto preso dal suo egoistico slancio di assaporare la vittoria e il trionfo che perde di vista ciò che invece avrebbe giovato al popolo che aveva bisogno di riposare, di rifocillarsi. Si lascia andare così a un giuramento insensato, che non onora il Signore, né è rivolto alla ricerca del bene del suo popolo, ma svela soltanto il suo desiderio di vendetta su coloro che lo avevano umiliato. E domani vedremo insieme che sarà proprio il figlio, Jonathan, a infrangere il giuramento di Saul. Vedremo inoltre che Saul edifica il suo primo altare all'Eterno, ma ovviamente scopriremo qualcosa in più e, per sapere cosa, è ovvio che ci dobbiate seguire anche domani sera. Quindi io vi do appuntamento a domani, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato anche questa sera, quindi mi raccomando, ci sentiamo domani, intanto vi auguro un buon riposo, ciao!